Sono le 10:03, ben ritrovati da Francesca Margiotta e Marcello Fusetti in questo Mille Voci Storia.
Buongiorno di nuovo.
Buongiorno, oggi andiamo a un pezzo di storia recente del quale ci ricordiamo tutti.
Non lo so, forse proprio per quello ho scelto, perché non è un anniversario pieno. Però ci sono sempre più, visto che torniamo agli anni 90, più persone giovani che quella storia non l'hanno vissuta.
Certo.
E quindi magari è il caso di riraccontarla. Noi lo faremo questa mattina, sperando di farvi cosa grata.
A scuola si studia quando cade l'impero romano, però in questo caso cade una repubblica.
Siamo agli inizi degli anni 90, l'Italia, siamo in Italia, ma vedremo che ci sono stati anche dei movimenti provocati che arrivano fino alla Svizzera. L'Italia, dicevamo, è abituata al suo equilibrio, partiti storici, governi che cambiano come il cambio armadi dal 1980 al 1992, 12 governi diversi, però regge. Però all'improvviso una parola comincia a rimbalzare un po' ovunque, la parola è tangenti. Oggi torniamo in questo Mille Voci Storia proprio a ripercorrere quei due anni che hanno cambiato tutto, o forse non hanno cambiato tutto. Mani Pulite. Mani Pulite è l'inchiesta più famosa e più vasta dentro questo fenomeno più grande che i giornalisti hanno chiamato Tangentopoli, questa rete di corruzione che lega politica e imprenditoria, soprattutto è legata agli appalti nel pubblico. Non si tratta solo di soldi passati di mano, emerge l'idea di una tassa informale che molti considerano normale, inevitabile se vuoi lavorare con lo Stato.
Una consuetudine.
Una consuetudine. Non nasce dal nulla Mani Pulite. Prima del boato si sono sentiti degli scricchioli, carceri d'oro, lenzuola d'oro. Sono degli episodi che piano piano iniziano a erodere la fiducia, la pazienza degli italiani. Però la politica resta lì, uguale a se stessa, il paese si abitua a indignarsi a intermittenza finché la diga si rompe. E si rompe proprio un 17 di febbraio come oggi del 1992. Sono le 17:30, siamo a Milano, il proprietario di una ditta di pulizia, si chiama Luca Magni, trentenne, dopo aver informato un magistrato che diventerà simbolo di quell'inchiesta, mette 7 milioni di lire nelle mani di Mario Chiesa, dirigente socialista, presidente del Pio Albergo Trivulzio, una casa di riposo, una delle più grandi d'Italia, pubblica. Mario Chiesa era stato nominato amministratore di quella casa anziani nel 1986 su indicazione del sindaco di allora, che era Paolo Pillitteri, socialista e cognato di Bettino Craxi. La polizia lo becca con le mani nel sacco, come si dice. La scena diventa anche un po' patetica perché Mario Chiesa cerca di liberarsi di quelle banconote infilandole in un water. Lo arrestano, la notizia esplode, prime pagine dei giornali, discussioni ovunque. Bettino Craxi, il cognato, prova a chiudere il caso e definisce Chiesa un mariuolo isolato, una scheggia impazzita che getta discredito su un intero partito, parenti serpenti. Ma quella visione e quella versione, scusate, dura poco, perché in carcere, quando gli investigatori trovano conti e tracce, Chiesa capisce che la partita è più grande di lui e comincia a parlare. E qui l'inchiesta cambia natura da episodio singolo a corruzione, di corruzione a sistema di corruzione. Saranno due anni folli, li ripercorreremo cercando di semplificare un po', perché in pochi mesi da quel primo arresto l'inchiesta si allarga a dismisura, arriva a coinvolgere 70 procure in tutta Italia, 12.000 persone finiscono a vario titolo nelle inchieste, 12.000 tra politici, imprenditori. Insomma, è un terremoto, cercheremo di ripercorrere un pochettino.
Mind. I try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Febbraio 1992 iniziano le operazioni di Mani Pulite e di questo stiamo parlando andando indietro in una storia recente con Marcello che ci racconta tutti gli addentellati che c'erano, che hanno portato anche a questo caso che ha fatto cadere la Prima Repubblica in Italia.
Sì, il primo arresto, quello di Mario Chiesa, fa divampare un incendio. A coordinare le inchieste c'è un pool di giudici della Procura di Milano, i cui nomi per diverse generazioni, le nostre sicuramente, sono famosissimi. Antonio Di Pietro, Gerardo Colombo, Piercamillo Davigo, coordinati da Francesco Borrelli e Gerardo D'Ambrosio. L'Italia, e non solo l'Italia, imparerà presto questi nomi perché ogni giorno sono sulla stampa, sui media, perché lo scoppio di quell'inchiesta ha attirato anche un pool di cronisti che seguono minuto per minuto l'inchiesta e ne riferiscono. Mani Pulite diventa non solo un'indagine, ma anche un evento mediatico continuo. Nasce anche un'altra cosa proprio in quei giorni, il racconto pubblico dell'inchiesta. Le notizie corrono, si rincorrono, si alimentano, si amplificano, rimbalzano, si distorcono anche delle volte. Nei telegiornali, forse lo ricorderete, c'è un'immagine ricorrente per le immagini di copertura che venivano utilizzate, l'immagine di quel primo piano su una mano che tiene una valigetta. I telegiornali ce l'hanno sempre. Non si parla d'altro in Italia. Inizialmente c'è un grandissimo appoggio ai magistrati che hanno avuto il coraggio di mettersi contro un sistema che tutti sapevano corrotto. Sono mesi quelli in cui in Italia si vota. Votazioni per il rinnovo di Camera e Senato, elezioni del 92, 5 e 6 aprile. I partiti storici scricchiolano ma tengono, la DC perde terreno ma resta il primo partito italiano, i socialisti vanno un po' sotto le attese ma reggono, la Lega Lombarda che era nata pochi mesi prima nel dicembre del 1991 va quasi al 9% al primo colpo. Quel 92 non possiamo dimenticarcelo, per l'Italia anche un anno di terribili attacchi allo Stato da parte della mafia.
Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito.
Tardo
con
pomeriggio del 23 maggio, Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta muoiono. 2 mesi dopo, il 19 luglio, un'autobomba in via D'Amelio a Palermo uccide Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. le stragi del 92 non nascono da Mani Pulite, ma avvengono quando Mani Pulite fa saltare gli equilibri che per decenni avevano retto. Le mafie colpiscono quando lo Stato è più fragile. In quel 1992 lo Stato è più fragile e il 92 diventa l'anno spartiacque nella storia della Repubblica Italiana. Ma torniamo a Mani Pulite. Dopo Milano la scossa, dicevamo, si propaga, altre città, altre procure, altri nomi. Spesso i vertici dei partiti abbandonano i dirigenti minori finiti nel mirino degli inquirenti. Questi si sentono traditi e cosa fanno? Fanno altri nomi. È un domino. La corruzione appare capillare, quasi normale, diffusa in tutto il paese. I magistrati Mani Pulite sono visti come degli eroi all'inizio. L'opinione pubblica sta con i magistrati, comitati, forse lo ricorderete, le fiaccolate, le scritte sui muri. Di Pietro e il pool di Mani Pulite diventano quasi delle figure simboliche. La fiducia nei magistrati è altissima. La gente vede in loro dei, tra virgolette, vendicatori di un sistema. Accanto all'entusiasmo, però, nasce e cresce un'ombra. Alcuni indagati si tolgono la vita. Il primo a togliersi la vita fu Sergio Moroni, un deputato socialista, siamo nell'area di Bettino Craxi, personaggio non di primissimo piano. Il 2 settembre del 92, prima di morire, Moroni scrive una lettera al presidente della Camera, Giorgio Napolitano. Moroni non nega l'esistenza del finanziamento illecito, ma nega di essersi arricchito personalmente. Dice: il finanziamento irregolare è stato una regola di sistema, non un fatto personale. La sua morte scuote profondamente il Parlamento, ma anche il Paese, perché Mani Pulite ha un costo umano e si apre il dibattito sulla giustizia, sul rapporto giustizia-opinione pubblica, presunzione di innocenza, pressione mediatica. Sempre nel 92 si suicideranno anche Renato Amorese, ex segretario socialista di Lodi, e Mario Maiocchi, imprenditore, vicepresidente associazioni costruttori edili. Il clima si incupisce, da una parte si chiede giustizia, dall'altra si comincia a parlare di persecuzione, una pressione insostenibile, carcerazione preventiva usata come leva. Questo è uno dei punti più controversi, ancora oggi più discussi, di tutta la vicenda Mani Pulite.
Da quando tu sei scesa dentro me, ho capito che non era bello niente, perché niente come te. E tu, in un quadro di Van Gogh, ti eri persa tra i sentieri, ma dove eri prima di toccare me? Da quando poi, innamorati o no, ho capito che eri come ti immaginavo e che eri proprio te. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene non mi stanco mai, mai, mai. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, sembri l'alba di un mondo che siamo noi. Shabada. Insieme a me e parlavi di un amore misterioso e Dio geloso poi di chi? Di me. E non mi accorgevo che ero già nei tuoi pensieri e non capivo, non volevo, non lo so. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, giocami con
da contraltare a questo Mi fai stare bene di Biagio Antonacci, nel 1992 c'era un'Italia che non stava bene sotto, un'Italia fatta di scandali, insomma soprattutto fatta di tangenti, mazzette, bustarelle.
Inchiesta che era appena partita, era agli inizi. Il 92 si chiude, come detto, anche con i primi inquisiti che si tolgono la vita. Arriviamo all'inizio del 1993, l'Italia è un paese sospeso perché è stato scoperchiato un sistema immutabile, però niente è ancora deciso. Le inchieste sì, stanno avanzando, gli arresti continuano, i partiti storici sono sotto pressione, ma è proprio in questo momento che la politica tenta una mossa difensiva. Il 5 marzo del 1993 il governo italiano, che era guidato allora da Giuliano Amato e che ha in Giovanni Consu il ministro della giustizia, approva un decreto destinato a passare alla storia come il decreto del colpo di spugna. Formalmente è una riforma tecnica, nella sostanza per molti osservatori è un tentativo di ridimensionare il reato di finanziamento illecito ai partiti, che è il perno giuridico attorno a cui ruota tutta l'inchiesta di Mani Pulite. Se il finanziamento illecito viene attenuato o svuotato della sua gravità, decine di provvedimenti rischiano di perdere forza, se non di cadere completamente. In altre parole, mentre i magistrati stanno ricostruendo un sistema di tangenti come fenomeno strutturale, che è un lavoro enorme fatto, e ne parleremo, anche di rogatorie internazionali che hanno dei tempi anche più lunghi per venire evase, collaborazioni giudiziarie tra le varie procure, quindi un grande lavoro. Mentre loro stanno facendo questo lavoro, la politica sembra voler cambiare le regole a partita in corso. La reazione è immediata e anche violentissima. I giornali parlano apertamente di amnistia mascherata, nelle procure cresce l'allarme, è un attacco diretto all'indipendenza della magistratura. Ma soprattutto fuori dai palazzi di giustizia l'opinione pubblica non è d'accordo. In un paese attraversato già da rabbia e sfiducia, questo decreto viene visto come un tentativo di salvare il sistema sotto inchiesta, semplicemente. E quello che avviene è un fatto rarissimo nella storia della Repubblica Italiana, perché il presidente della Repubblica Italiana, allora era Oscar Luigi Scalfaro, rifiuta di fermare quel decreto.
Utilizza il suo diritto di veto.
Sì, e quindi non diventa legge. Non è un atto tecnico quello di Scalfaro, è un gesto politico istituzionale di enorme portata. Lui lo motiva ovviamente con dubbi di costituzionalità, ma il messaggio è chiarissimo: lo Stato non può dare l'impressione di autoassolversi mentre la magistratura sta facendo luce su un'illegalità diffusa. Quel rifiuto segna uno spartiacque, il decreto Consu viene affondato e quindi anche l'idea di una normalizzazione rapida di quello che stava succedendo. Per molti cittadini questa è una prova che non tutte le istituzioni sono uguali, che almeno una parte dello Stato sta reggendo in questa tempesta, e vedremo però che, anticipiamo un po' i tempi della storia, che se quel primo tentativo della politica di salvare se stessa fu bloccato dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, quasi 10 anni dopo, clima politico completamente diverso, siamo nel 2002, governo Berlusconi, Carlo Azeglio Ciampi è Presidente della Repubblica, fu approvata la depenalizzazione del falso in bilancio, quindi con pene che vennero drasticamente ridotte e alcuni processi che proprio si spensero. Il Presidente Ciampi, contrariamente a Scalfaro, quel decreto legge lo firmò, lo accompagnò però, va detto, con una lettera di forte critica al Parlamento, però quello divenne legge.
Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men, go
Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. Oh, and you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Tangentopoli, Mani Pulite, sono stati fatti che hanno scosso l'Italia, ma hanno toccato anche i paesi circostanti. Figuriamoci noi che a sud ci confiniamo. È stato una serie di scossoni, un grave terremoto politico.
Sì, poi del filone svizzero parleremo. Ci siamo lasciati a quel 1993 con il tentativo fallito del colpo di spugna, bloccato dal presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Poche settimane dopo arriva un altro segnale, forse ancora più profondo, 18 aprile 1993. Quel giorno gli italiani vanno a votare su 8 referendum, ma uno in particolare segna una svolta, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Affluenza altissima e oltre il 90% vota sì. Una risposta diretta allo scandalo Mani Pulite. Il risultato ha un valore politico anche molto forte, perché delegittima i partiti della Prima Repubblica, accelera il crollo della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista e anche del Partito Comunista. Non è una data qualunque, il 18 aprile. Il 18 aprile del 48 nacque la Prima Repubblica Italiana. 45 anni dopo, simbolicamente, quella stagione si sta chiudendo. Altro referendum votato quel giorno, abrogare alcune disposizioni della legge elettorale per il Senato, abolendo parti del sistema proporzionale, quindi si apre la strada al maggioritario, un modello pensato per spezzare un po' la frammentazione, per ridurre il potere delle segreterie di partito e rendere i governi più responsabili davanti agli elettori. È un po' come se il paese Italia dicesse che il sistema che ha prodotto Tangentopoli non merita di essere semplicemente corretto, ma va superato. Nel giro di poche settimane il quadro politico si sgretola. 28 aprile 93 cade il governo di Giuliano Amato. 29 aprile succedono molte cose, è l'atto conclusivo. La mattina di quel 29 aprile Bettino Craxi viene interrogato a Milano dai magistrati di Mani Pulite e in sede giudiziaria ribadisce, perché lo ha già detto in Parlamento, l'esistenza del finanziamento illecito ai partiti.
Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
C'è qualcuno che mi direi questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa.
Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale. E non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere. E non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
La voce di Bettino Craxi nella mattina del 29 aprile del 1993. In serata, sempre il 29 di aprile, il palazzo della politica scosso prova ancora a resistere. La Camera dei Deputati nega l'autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi. È ancora coperto dall'immunità parlamentare. È un voto a scrutinio segreto, si consuma in un'aula tesa e quando il risultato viene annunciato è chiaro che il Parlamento ha scelto di proteggere se stesso. È una bomba politica. Il giorno dopo, 30 aprile 1993, questo è successo la sera, la rabbia esplode davanti, lo ricorderete, davanti all'Hotel Raphael dove Bettino Craxi risiedeva. Lì davanti si radona una folla spontanea, non è una manifestazione organizzata, è indignazione pura. Quando l'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi esce dall'albergo, partono le monetine, il lancio di monetine, sventolano le banconote nelle mani delle persone che sono lì davanti. I cori li avete forse intuiti o sentiti in sottofondo. Bettino, vuoi anche queste, con le banconote che vengono fatte sventolare. I telegiornali, non solo quelli italiani, riprendono l'immagine che fa un po' il giro del mondo. È un fotogramma storico nella storia di quegli anni politici.
Un po' forcaiolo e un po' che dà l'idea dell'esasperazione di una nazione intera.
L'inchiesta intanto Mani Pulite non rallenta, le indagini si estendono, dicevamo, in tutto il paese, 70 procure, i nomi si moltiplicano, politici nazionali, amministratori locali, grandi imprenditori, arresti, avvisi di garanzia, ancora gesti estremi. Due ce li ricordiamo: 20 luglio del 1993 Gabriele Cagliari, ex presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi, dell'ENI, società elettrica statale, si suicida nelle docce di San Vittore, del carcere di San Vittore, dove aveva trascorso 134 giorni in carcerazione preventiva. Tre giorni dopo, il mattino del 23 luglio, Raul Gardini, numero uno del gruppo Ferruzzi Montedison, si toglie la vita con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa milanese di Piazza Belgioioso. Poche ore dopo lui avrebbe dovuto venire interrogato da Di Pietro, dal PUL. Doveva dirci a chi aveva dato le tangenti provenienti dalla famosa provvista di 150 miliardi di lire. Mi doveva dire, dirà Di Pietro, quel che mancava per chiudere il cerchio. La prima tangente da cui parte tutto era 7 milioni di lire. Se ci pensate, un non nulla. Qui si parla di 150 miliardi.
In un anno si arriva a scoperchiare un calderone fumante e strapieno.
Sì, e questo crea un clima estremamente teso, lo sarà ancora per molti mesi. Mani Pulite sta andando troppo a fondo, il paese è sconcertato e si va a votare un'altra volta con il sistema nuovo però. Il maggioritario, Mattarellum. I partiti storici crollano. Mani Pulite continua nelle aule di tribunale, ma la scena pubblica viene lasciata alla ricostruzione politica del paese. E inizia il 1994 e il 26 di gennaio di quell'anno sulla scena politica arriva Silvio Berlusconi.
L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
Silvio Berlusconi, imprenditore, editore, scende in campo e vince contro le forze politiche che lui definisce immature. Forse sono troppo mature, sono andate avanti troppo nella maturazione. È buona la prima per Berlusconi, giura come presidente del Consiglio il 10 maggio del 1994. Due giorni dopo, 12 maggio, Bettino Craxi lascia l'Italia, va ad Hammamet in Tunisia dopo le condanne di primo grado e prima delle condanne definitive, e se ne va sostenendo di non voler subire una giustizia politica. Non rientrerà mai più in Italia, morirà ad Hammamet nel gennaio del 2000. La DC, il Partito Socialista, si dissolvono, il sistema dei partiti cambia completamente, comincia quella che si chiama la Seconda Repubblica. Arrivano tentativi di riforme, decreti sulla custodia cautelare come il decreto Biondi, bollato dai critici come quello Salvaladri, che scatenano proteste nell'opinione pubblica e vengono ritirati, però intanto contro i magistrati si moltiplicano i dossier, si moltiplicano le accuse, le controaccuse. Lui, il volto di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, il 6 dicembre del 1994, poco prima che si tenesse alla Procura di Milano l'interrogatorio che era previsto per il 26 di dicembre dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, indagato per corruzione, si dimetterà dalla magistratura, si toglie la toga, un gesto anche questo plateale, sempre più esposto, sempre più sotto attacco, se ne va, e per alcuni è un bene, per altri è un atto doloroso, un sacrificio, una resa, la piazza grida ci ha lasciati soli, qualcuno invece tira un sospiro di sollievo. Di Pietro finirà in politica nel 1996, eletto con la formazione dell'Ulivo, e sarà subito ministro nel governo di Romano Prodi. Con il tempo la corruzione torna a essere percepita come un problema non solo dei palazzi, ma intrecciato anche con pratiche diffuse, dei lavori, dei favori, delle raccomandazioni, delle piccole scorciatoie per arrivare a tutti i livelli, anche quelli quotidiani, quindi non più solo in cima, ma anche sotto. Noi dobbiamo ancora affrontare in questa puntata brevemente un capitolo che riguarda, l'abbiamo detto, la parte elvetica di queste inchieste, ma lo facciamo dopo aver ascoltato un brano del 1994, proprio quegli anni, David Riondino che ne scrive il testo e ne fa la musica. Il brano si chiama La ballata del sì e del no, che ha ricostruito come fosse una cronaca, ma lo fa in musica, in 4 minuti gli anni che partono con Tangentopoli, che però arrivano anche ad altro. La ballata del sì e del no.
Era lunedì, si sentì uno schianto, era la DC che stava crollando. Poi un tonfo poco più lontano, era Craxi a Milano. Io penso al dolore di tanti uomini distinti, che brutta sera in casa Pillitteri,
zitti a cena, tristi seri,
e le madri che rifiutavano la mano della sua figlia,
Achila, un socialista in famiglia.
Imbarazzante era l'argomento,
un socialista non è più un investimento.
E io ricordo il tempo che passò, mentre conti sì, mentre conto i no, e non ricordo come finì, mentre conto i no. Aprile del 92 si dimetteva l'uomo del piccone e cominciava la rivoluzione. Primavera del coraggio, Palermo della desolazione. Era il 23 di maggio quando ammazzarono Falcone. Palermo di Rosaria Costa, di tutti quelli che non sono stanchi, per Borsellino e per la scorta. Palermo dei lenzuoli bianchi, Spadolini, Galloni, Scotti, tornati a Roma, tornati a Roma. Palermo non vi perdona, Craxi parlava di complotto. Chiesa in galera faceva i nomi, subito dopo scappò Larini. Venne l'estate degli abbandoni, l'unico saldo sembrava Intini. E non ricordo se andò così, mentre conto i no, mentre conto i sì. Non ti so dire dove ci portò, mentre conto i sì, mentre conto i no. E non ricordo quando finì, mentre conto i no, mentre conto i sì.
Autunno senza le sigarette, è la stagione dei tradimenti. Carlo e Diana mostrano i denti, Claudio e Bettina sono alle strette. E si abbandonano craxi e martelli senza pudori né vergogne. Uno parlava di sciacalli, l'altro non mi occupo di carogne. Dai mari caldi torna Marini, altri devono andare via. 12 febbraio di Bettino, poi De Lorenzo, poi Goria. Era un inverno senza tabacco, tempo di fughe e di ritorni. Martelli segue il chilo di tacco, la malfa va dopo pochi giorni. E mi dispiace per il PRI, mentre conto i no, mentre conto i sì. Mi dispiaceva finisse così, mentre conto i no, mentre conto i sì. Anche se forse non merito, mentre conto i sì, mentre conto i no. Marzo di pioggia, di sole e vento, cielo che ride, cielo che piange. Ricordo il cappio in Parlamento, i socialisti bastonati in Francia. Napoli riscopre Gava e Pomicino, l'industria cerca di non stare indietro. Benetton con Castro, Agnelli con Di Pietro e Caselli interroga Ciancimino. Primavera dei romani, citaristi e poi Forlani. Fiore di Zagara e di Bergamotto, dopo Forlani c'è Andreotti. Sui socialisti tramonta il sole, mentre ritornano gli assassini con l'attentato dei Farioli. Dolore dei fiorentini. Poi venne il giudice Curto, mentre conto i sì, mentre conto i no. Però sua moglie non altra di, mentre conto i no, mentre conto i sì. Anche se questo non gli bastò, mentre conto i sì, mentre conto i no. Viene l'estate 93, coi poggiolini degli ospedali, fotografie di ragazze morte che mi guardavano dai giornali. Cagliari muore a San Vittore e poi Gardini uscì di scena con un coraggio che fa paura, con un coraggio che fa pena. Poi le partenze dei combattenti tra gli africani recalcitranti e di gregari e di greganti contro i parenti della parenti, mentre la nebbia sale su nani e ballerine e la battaglia cresce da Napoli a Torino, mentre si levano i morti, mentre si scoprono le tombe tra militari e bombe, scandali rosa e trombe, mentre la nebbia sale, confonde i nostri destini, l'Italia perde lo sguardo di Federico Fellini, che ci insegnava a vedere la meraviglia in questo inverno duro che non ci rassomiglia. Sono passati 600 giorni, non è rimasto quasi nessuno, c'è molta luce se guardo intorno, e molta nebbia e molto fumo. Siamo all'inizio, siamo alla fine, siamo dove non lo so, siamo in una zona di confine, mentre conto e sì, mentre conto e no. Siamo all'inizio, siamo alla fine, siamo dove non si sa, siamo in una zona di confine, mentre conto e sì, mentre conto e no.
Storie di oltre 30 anni fa che però magari nei libri di storia non sono ancora scritte, spiegate bene da Marcello Fusetti stamattina la storia di Mani Pulite, di Tangentopoli, che parte con la prima miccia proprio il 17 di febbraio del 92.
Riavvolgiamo il nastro, oggi nel 92 la tangente di 7 milioni di lire, poca roba se ci pensate che si intasca Mario Chiesa, dirigente milanese del Partito Socialista Italiano, presidente della casa di riposo Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato, inizialmente tace, poi fa i nomi e poi è un domino e crolla tutto un sistema. Ben presto i magistrati milanesi capiscono che la storia non si ferma all'Italia. Dove finisce e dove arriva il denaro della corruzione? Ovviamente anche in Svizzera. Nei caveau di Lugano, di Ginevra, di Zurigo, i primi conti bloccati sono proprio quelli riconducibili a Mario Chiesa. Due relazioni bancarie a Lugano intestate alla segretaria, chiamate Levissima e Fiuggi. E in quel momento Antonio Di Pietro pronuncia una frase che poi diventerà leggendaria. Chiamando l'avvocato difensore, il legale di Chiesa, di Mario Chiesa, disse: avvocato, riferisca al suo cliente che l'acqua minerale è finita. In Ticino, il Ticino a ricevere quella prima rogatoria, c'è Carla Del Ponte, allora procuratrice pubblica, in interviste che ha rilasciato per i 30 anni di Mani Pulite, quindi 3 anni fa. Del Ponte ricorda perfettamente la telefonata di Di Pietro e lo stupore anche di fronte a ciò che emergerà di lì a poco, una quantità impressionante di conti bancari intestati a politici e funzionari prestanomi italiani, colmi di denaro, molte volte illecito. Nel solo 1993 in Ticino arrivano 242 richieste di assistenza giudiziaria. È solo l'inizio, perché dal 92 al 99 da Milano partono 613 rogatorie internazionali, di cui 442 dirette alla Svizzera. A ricordare queste cifre, nel trentennale, sempre quindi 3 anni fa, fu Gerardo Colombo, uno dei magistrati simbolo del pool di Mani Pulite, assieme a Ida Boccassini, con cui fa anche dei viaggi a Lugano, a Berna, per seguire i dossier. La collaborazione svizzera è reale, ma non sempre rapida. Il 57% delle rogatorie ottiene una risposta positiva, però spesso dopo mesi di attesa tra ricorsi e formalismi. A Ginevra, altra piazza importante, il procuratore generale è Bernard Bertossat e lui riceve decine di richieste. Tra i conti monitorati a Ginevra c'è anche quello personale di Bettino Craxi, ex presidente del Consiglio, segretario del Partito Socialista Italiano. Va detto che la Svizzera non è che non volle collaborare pienamente con l'Italia, va detto che allora c'erano anche dei limiti, perché molti reati contestati dai pubblici ministeri italiani, come il finanziamento illecito ai partiti o la corruzione di funzionari stranieri, non erano ancora dei reati penali in Svizzera. In più le rogatorie a volte erano scritte male, diciamo così, quindi questo facilitava i ricorsi degli avvocati. Nonostante tutto, Mani Pulite ha lasciato un segno anche sulla piazza finanziaria elvetica. Molte inchieste contro ignoti si arenarono, ma lo scandalo produsse un effetto duraturo, perché ha accelerato l'approvazione della legge federale sul riciclaggio di denaro, che entrerà in vigore nel 1997. Un anno prima, nel 1996, Gerardo Colombo e Bernard Bertossat, procuratore di Ginevra, sono tra i promotori dell'Appello di Ginevra, che è un'iniziativa europea per denunciare i limiti della cooperazione giudiziaria contro la grande criminalità finanziaria. È, se vogliamo, la presa di coscienza che la corruzione non ha delle frontiere, mentre la giustizia ne ha, e quindi questi atti servono a abbassare un pochettino i muri tra i confini tra i paesi. Mani Pulite ha cambiato o non ha cambiato l'Italia? Non sta a me giudicare. Ha cambiato un po' la Svizzera? Sì, almeno in questi aspetti, almeno quelli giuridici e legali, un po' l'ha cambiata.
So solo che la vita, da quando siamo insieme, è rifiorita. Vedo anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Mi stavo abituando a stare solo e sì, ne avevo fatto un vanto, ma era una bugia. Tornavo a casa e mi dicevo è meglio, e poi scrollavo Instagram e rimanevo sveglio guardando cani e gatti ed incidenti di gente che cadeva in modi buffi e divertenti. L'impegno sul lavoro mi aiutava a dare un senso a certi giorni vuoti, a non sentire il fallimento, perché in fondo dentro me mancava tutto quanto che poi è averti accanto. Sapere che quel fiore, quel vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale, quel maglione, quel cane, quella serie alla TV ha senso solamente da quando ci sei tu. So solo che la vita, da quando siamo insieme, è una figata. È un filo d'erba che spacca la pietra nel punto in cui sentivo quel dolore, splende il sole. So solo che la vita, da quando siamo insieme, è rifiorita. Si vede anche da fuori che di dentro è come se nel centro del mio cuore splende il sole che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Thank you.
so solo che quel giorno, quella cena, quella festa con gli amici, quel giro con la bici, quel viaggio in Argentina, quel progetto, quel nome, quel biglietto di concerto, quel cinema all'aperto, quel dolore, quel tasto di ascensore, quel ritardo, quel piatto di insalata, quel giorno grigio di malinconia, la gioia e la pazzia, nella salute e nella malattia, il mio nuovo tattoo ha senso solamente da quando ci sei tu, da quando ci sei tu. So solo che la vita, da quando siamo insieme è una figata, è un filo d'erba che spacca la pietra, nel punto in cui sentivo quel dolore, splende il sole. So solo che la vita, da quando siamo insieme è rifiorita, si vede anche da fuori che di dentro, è come se nel centro del mio cuore, splende il sole, che illumina i pianeti intorno a me, e questo solamente grazie a te. Grazie. Splende il sole, splende il sole, splende il sole,
splende il sole. Dicevamo in apertura di programma che non è un anniversario pieno dell'inizio di Mani Pulite in Italia, questo 17 di febbraio. Lo è stato per il trentennale ed era stato molto celebrato anche nel 2017, perché erano i 25 anni. I media celebrano le cifre piene,
sì,
però anche
25.
Il quarto di secolo era motivo di celebrazione e di ricordo di quello che successe a partire da quel 17 febbraio del 1992. Nel 2017, con Sandy Altermat, conducevamo Alba Chiara, io e Sandy. Alba Chiara è un programma che c'è ancora al mattino, è cambiato un po' nel corso degli anni, e in quell'occasione, 2017, il 17 di febbraio, abbiamo ospitato Antonio Di Pietro per una lunga intervista, per ricordare un po' quello che era successo, anche perché il giorno prima avevano organizzato una serata pubblica a Milano per il 25esimo di Mani Pulite, in cui c'era lui, c'era D'Ambrosio, c'erano i nomi di quell'inchiesta, e c'erano 13 persone a seguire quella sera, 13 persone, compresi i giornalisti che raccontarono la scena.
Va detto qualcosa sulla popolarità enorme, improvvisa, che ebbero questi precedentemente sconosciuti, o almeno conosciuti solo dai loro colleghi, magistrati milanesi.
Giovani,
che divennero delle vere e proprie star in Italia. Tant'è, e soprattutto Di Pietro, perché aveva questo grande collegamento empatico con il popolo, perché era uno che parlava semplice.
Non azzeccava una desinenza.
Esatto, aveva il suo accento campano, aveva il suo modo di parlare anche concitato, per cui da lui traspariva sia l'enfasi con la quale svolgeva il suo lavoro, che anche la vicinanza. Era un cervellone per quel che riguardava il suo mestiere, dunque il mestiere di magistrato, ed era uno che lavorava durissimo, e al tempo stesso aveva questo modo di comunicare estremamente semplice, vicino al popolo, piaceva moltissimo.
In quell'intervista ha ricordato quegli anni, ha parlato anche del fatto poi di essere entrato in politica, cosa che, ci dice in questa intervista, non rifarebbe più, rifarebbe tutto Mani Pulite. 2 anni di lavoro, 4 anni per uscire dall'inchiesta di Mani Pulite, perché poi le inchieste andarono a suo carico. Però chiudemmo quella puntata con una consuetudine che avevamo il venerdì nel programma del mattino, che era una rubrichetta che si chiamava Perché Perché. Erano le domande dei bambini, o meglio l'obbligo dell'adulto intervistato di spiegare a un bambino con parole semplici tale o tal altro argomento. Ovviamente nel caso di Pietro, a lui toccò rispondere alla domanda, rivolgendosi a un bambino, cos'è Mani Pulite.
Prego.
Perché?
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 Antonio Di Pietro, che cos'è Mani Pulite?
A un bambino,
Mani Pulite? Ce l'hai presente, caro bambino mio, caro figlio mio, ce l'hai presente quando vai a lavarti le mani? Le pulisci cioè in modo che non ci sono sporcizie nelle mani. Bene, Mani Pulite è stato un sapone che ha pulito dalla società quei reati, quei fatti, quelle attività che sono state commesse da persone che hanno approfittato del loro ruolo per prendersi i soldi che erano di tutti e per fare dei lavori o vendere dei prodotti al comune, alla provincia, alla regione, alla pubblica amministrazione ad un prezzo superiore. Sai perché tu devi stare attento a queste cose, figlio mio? Perché se lasci fare così, succede che lo Stato spende tanti soldi e riceve dei servizi pessimi e quando tu sarai grande non avrai la possibilità di poterti giocare la tua partita per costruire il tuo futuro, perché non ci saranno più i fondi necessari per investire su di te e non avrai più un servizio, anche quando avrai bisogno di un buon ospedale piuttosto che di una buona scuola che ti assiste.
Antonio Di Pietro, lei ci ha detto non farei più il politico, rifarei il magistrato, potrebbe fare anche il maestro delle scuole elementari.
Ma io non ci azzecco a parlare italiano.
Importanti sono i concetti. Antonio Di Pietro, grazie, buona giornata. Buona giornata, buon lavoro.
Che carino, la voce giovane anche di Marcello
Fusetti. Italiano. Voce giovane, a me fa specie perché la sigla di quell'insertino che avevamo ogni venerdì, perché sono le voci dei miei figli e dei bambini vicini di casa,
oggi
di 9
adulti.
Anni fa, oggi ormai adulti.
Vi correggo, ho detto che Antonio Di Pietro era campano, ho controllato, provincia di Campobasso e dunque molisano. Per giusto per dovere di cronaca.